वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti oggi nella parte quinta al capitolo intitolato Intorno al mondo ma assorto su Bombay. la sosta ad Hong Kong durò una sera e Prabhupada tenne una conferenza durante un programma organizzato da Burigena e da sua moglie, Jagatarani. Burigena racconta: avevamo insegnato ai bambini indiani le preghiere per il maestro spirituale ed essi le cantarono per Srila Prabhupada. Egli mi guardò ed era veramente soddisfatto. Poi disse: «Tua moglie ha detto che non vi è gente interessata, eppure qui avete tanti studenti». Io risposi: «Sì, Prabhupada, abbiamo tanti studenti qui». Alla fine della lezione Prabhupada chiese se vi fossero domande e un ragazzino indiano alzò la mano e domandò: «Chi ha appiccato il fuoco nella foresta?» Il ragazzo stava pensando al fuoco della foresta di cui si parla nel libro di Krishna, in riferimento ai passatempi di Krishna. Ma tutto ciò che il bambino riusciva a dire era: «Chi ha acceso il fuoco nella foresta?» Prabhupada allora si servì della sua domanda in modo differente. Questo mondo materiale è simile al fuoco ardente di una foresta, proprio come era descritto nella preghiera al maestro spirituale. Poi Srila Prabhupada aggiunse: «Nessuno ha acceso il fuoco nella foresta, esso è divampato automaticamente, proprio come accade quando in una foresta le canne di bambù, strofinando tra loro, provocano il fuoco. Noi però, cantando Hare Krishna, possiamo uscire dalla foresta in fiamme della vita materiale». In Giappone i devoti vivevano in una vecchia fattoria nella campagna collinosa che circonda Tokyo. Srila Prabhupada si fermò in un hotel delle vicinanze, installò le divinità di Radha Krishna nel tempio e concesse il sannyasa a Sudama, il capo della ISKCON di Tokyo. Prabhupada disse di conoscere il polso dei suoi discepoli. Aveva infatti percepito nei suoi amministratori la tendenza a concentrarsi nella funzione direttiva e non abbastanza nella predica. Prabhupada aveva detto al suo segretario che i GBC non avrebbero dovuto limitarsi a sedere al loro tavolo di lavoro per cercare di accentrare il potere nelle loro mani. Avrebbero dovuto invece acquisire il distacco, accettare il sannyasa, viaggiare e predicare. Con questa intenzione, egli aveva concesso l'ordine di sannyasa a due dei suoi segretari GBC, Dhamalakrishna e Sudama. Ora consigliava loro di non abbandonare il loro impegno amministrativo, ma di seguire in uno spirito di rinuncia l'esempio di predica dei GBC di zona. Shyama Sundara racconta: la stanza d'albergo di Srila Prabhupada aveva pareti tappezzate di carta di riso ed era molto fresca. Sembrava di tornare al clima del nord, ma senza riscaldamento centrale. Un giorno mi recai nella stanza di Prabhupada per il Mangalarti, con un asciugamano avvolto intorno alla vita. Gli domandai: «Hai freddo, Prabhupada?» Avevo notato che il freddo non gli piaceva, benché non si lasciasse certamente distogliere dal servire Krishna per questa ragione. Nanda Kumar racconta: «Alla festa della domenica assistettero circa 30 persone giapponesi, in gran parte giovani, e ognuno di loro portò un fiore a Srila Prabhupada. Lo offrirono ai suoi piedi di loto e gli fecero omaggi con un dandavat completo. Erano molto rispettosi. Prabhupada ebbe a dire che era un buon sintomo per quei giovani ragazzi e ragazze essere capaci di onorare una persona santa». Burigiana racconta: «Avevamo organizzato un programma a Kobe. Erano molti gli indiani e i siddhi che vivevano là. Era un lungo viaggio raggiungerlo da Tokyo. Prabhupada fu fatto salire al terzo piano della casa, che era sprovvista di ascensore. Prabhupada sollevò il mento e salì immediatamente, sebbene ciò gli costasse un grande sforzo». La conferenza era stata organizzata in modo così scadente che nel medesimo programma, insieme con Prabhupada, parlava un sannyasi mayavadi. Poiché Prabhupada voleva parlare prima, parlò in inglese. Gli indiani presenti erano un numero considerevole, circa un centinaio. Prabhupada spiegava con grande chiarezza ed energia che Krishna è Dio. Poi gli altri sannyasi cominciarono a parlare in hindi. Prabhupada si limitava a stare seduto ad occhi chiusi, cantando il japa. Improvvisamente ci guardò e disse: «Cominciate il kirtan immediatamente». Così ci alzammo nel bel mezzo del discorso dei sannyasi e demmo inizio al kirtan. Dopo il kirtan celermente, Prabhupada si allontanò. Quando fummo di ritorno nella stanza con Prabhupada, egli ci spiegò cosa era accaduto. Egli disse: prima quel sannyasi stava parlando bene, poi cominciò a spiegare il Panchopasana, i cinque differenti aspetti dell'assoluto. Quando giunse ad affermare che in definitiva il Supremo è impersonale, non fu in grado di tollerarlo. Quindi aggiunse: sono come un leone quando sono fuori, benché a casa mi senta un agnello. A Tokyo Prabhupada doveva parlare con il suo stampatore, Dai Nippon. Era molto soddisfatto della fiducia che la casa editrice Dai Nippon riponeva in lui. Gli faceva credito di migliaia di dollari, esclusivamente sulla parola. Uno dei suoi dirigenti, della Dai Nippon, si era avvicinato a lui con sottomissione per parlargli del figlio che era morto un anno e mezzo prima e chiedergli se era tornato da Buddha. Un giovane dirigente giapponese che traduceva le domande dell'uomo e le risposte di Prabhupada spiegò a Prabhupada che il ragazzo era molto religioso. «Era il figlio più grande?» domandò Prabhupada. 20 anni, il figlio più giovane». I due dirigenti si scambiarono qualche parola. «Chiede come fare a trovar conforto al dolore che lo ha colpito alla morte del figlio», disse l'interprete. «Oh sì», rispose Prabhupada, «il punto è che è successo e il successo di ogni cosa dipende da quanto Krishna è soddisfatto». L'ho spiegato. Fece l'esempio di Sandipani Muni, il maestro spirituale di Krishna e Balarama. Il figlio di Sandipani Muni era morto ed egli chiese ai suoi due studenti: «Miei cari ragazzi, ho perduto mio figlio in tenera età. Per favore, riportatemelo e ne sarò molto soddisfatto». Così Krishna tornò al pianeta di Yamaraj e lo riportò a casa. Perciò cerca di soddisfare Krishna e sarai benedetto. Tuo figlio sarà benedetto. Prega Krishna e dovunque tuo figlio possa essere, sarà felice. Tu credi alla reincarnazione, in una nuova nascita? Il giovane parlò al dirigente più anziano in lingua giapponese, il signore anziano annuì. Prabhupada continuò: «Sì, tuo figlio deve aver ripreso nascita in qualche luogo. Tu prega Krishna e tuo figlio sarà felice, ne trarrà beneficio». Quando Karandra, il segretario dei GBC, addetto agli Stati Uniti occidentali, arrivò a Tokyo per assistere alle trattative con la casa editrice Dai Nippon, Prabhupada parlò con lui circa il nuovo progetto di Bombay. Egli scrisse anche 2 lettere a Giriraj, inducendolo a cominciare gli edifici di Bombay al più presto. Voleva che Giriraj costruisse il tempio sul modello del famoso tempio di Govinda a Jaipur e dietro a quello un hotel moderno a molti piani. Poi dovrei fare un progetto perfetto di giù. Prabhupada dette l'incarico ad Hans, ora Surabhi, di finire il progetto e di ottenere l'approvazione del consiglio comunale nel mese di giugno in modo di poter incominciare i lavori prima del monsone. «Non credo che sarà possibile», scrisse Prabhupada, «ma se almeno ci proverai sarà una bella cosa». Hawaii, 6 maggio 1972. Durante il fine settimana Prabhupada rimase ad Honolulu e installò le 5 divinità del Panchatattva. Sri Chaitanya, Sri Nityananda, Sri Advaita, Sri Gadadhara e Sri Srivasa. Dette anche una conferenza sullo yoga in un centro di meditazione della zona. Durante le sue passeggiate mattutine sulla spiaggia parlò degli errori del darwinismo. Waikiki Beach, egli commentò, non era bella come giù. Nanda Kumar racconta: a quel tempo tutti i devoti delle Hawaii indossavano camicie senza maniche a colori sgarcianti e portavano lunghe sika che penzolavano sulle spalle. Prabhupada disse: la sika Vaishnava non deve essere più lunga di circa 4 centimetri. Sika lunga significa altra sampradaya. Inoltre la sika deve essere annodata. Disse questo a tutti ed essi tornarono luminosi e splendenti con camicie color arancio e sika più corte. Govinda Dasi racconta: Prabhupada si fermò per qualche giorno in una grande casa sulla riva Makapu di Oahu, proprio sull'oceano. Un luogo molto bello. Il mattino Prabhupada passeggiava sulla spiaggia e quando tornava dopo la passeggiata si sedeva su una panchina di legno in un piccolo patio roccioso. Ci sedevamo attorno a lui ed egli ci dava una breve lezione mattutina. Più tardi camminava attorno alla sua stanza cantando. Una sera io giunsi mentre Prabhupada cantava. «Hai finito i 16 giri oggi?» domandò, e io risposi. «Sì, Srila Prabhupada, sono al mio 16° giro ora». Ed egli disse, «Così va bene». Prabhupada pensava a lungo anche al suo centro di Bombay e mi chiese di rappresentare architettonicamente la sua idea per le costruzioni che dovevano sorgere a Bombay. Fortunatamente un amico architetto lo fece con molta abilità e Prabhupada fu soddisfatto. Prabhupada aveva ricevuto una lettera da una discepola francese, Mandakini Devidasi, che aveva intenzione di raggiungere un ragazzo russo che risiedeva nell'Unione Sovietica. Andava là per sposarlo e assisterlo nella diffusione della coscienza di Krishna. Quando Prabhupada ebbe letto la lettera, fece un sorriso estatico. Il pensiero che la coscienza di Krishna si diffondesse in Russia gli dava una grande gioia. Si rivolse verso Govinda Dasi e le disse: «Predica finché sei giovane. Quando sarai vecchia ti ritirerai a Vrindavana a cantare Hare Krishna. È per questa ragione che questi centri devono essere costruiti in India. Però non puoi ritirarti se non hai predicato a sufficienza. La mente sarà agitata. Predica quanto più è possibile. Se avrai predicato potrai ritirarti e cantare Hare Krishna». Sebbene talvolta Prabhupada trascorresse soltanto un giorno o anche soltanto un momento con un singolo devoto, quel breve periodo di tempo trascorso con lui sarebbe stato fonte di ispirazione permanente. I devoti realizzarono che sebbene Prabhupada li avesse toccati nel profondo e li avesse guidati in modo che i momenti trascorsi con lui erano diventati i momenti più importanti della loro vita, nello stesso tempo egli era anche al di là di quei momenti e dei luoghi che aveva condiviso con loro. E stava contemplando in profondità i risultati e pregando Krishna con un'intensità che essi non avrebbero neppure potuto capire. Alle Hawaii, Prabhupada ricevette una lettera di Giriraj, che lo rese dubbioso sull'abilità del suo amministratore a trattare con il furbo Mr. N. Giriraj aveva riferito, carte alla mano, di avere appena pagato 7.500 rupie a Mr. N e Prabhupada si era informato. A che titolo è stata pagata questa somma? Giriraj aveva inteso che fosse una rata relativa alla somma di 2 lakhs per anno e che essi dovevano versare a Mr. N, dopo aver ricevuto l'atto. Ma perché avrebbero dovuto pagare Mr. N finché non avevano ancora ricevuto l'atto? Prabhupada cominciò a essere preoccupato per Hare Krishna Land. Di tanto in tanto il suo pensiero tornava a Bombay, a Vrindavana e a Mayapur, ma non parlava molto dei problemi. In ogni luogo che visitava però, i devoti e i non devoti ricevevano la piena grazia della sua attenzione. Mentre commentava lo Srimad Bhagavatam, egli era completamente concentrato e quando parlava in privato, coltivando un ospite o guidando un particolare discepolo, dava tutto se stesso. Il fatto che egli assumesse responsabilità verso molte persone e su argomenti di ampia portata e lo facesse con tanta grazia, presentandosi ogni mattina davanti ai suoi devoti per una passeggiata nel tempio, fresco come un fiore di loto che sboccia al mattino, dipendeva dall'esperta natura del suo servizio devozionale offerto a Krishna. Prabhupada era aperto e semplice, così puramente motivato che tutti potevano rendersene conto. Eppure era anche grave, al di là della visione di ognuno. Serviva Krishna semplicemente in ogni luogo e in ogni circostanza, sia parlando con i suoi discepoli sull'ascensore dell'albergo di Hong Kong, sia notando con curiosità i particolari della cultura giapponese, o camminando sulla spiaggia sotto il cielo hawaiano.
Namurari, Mama Mandir. Krishna Murari, Sri Krishna Murari, Vandana Gane Dava.
Los Angeles, 18 maggio 1972. Si era sparsa la voce che Srila Prabhupada voleva che i segretari GBC uscissero dai loro scrittoi per predicare e che quattro GBC americani, ansiosi di diventare sannyasi, aspettavano che Srila Prabhupada arrivasse a Los Angeles. Sasvarupa racconta. Prabhupada aveva detto che, avendo noi accettato il sannyas nella prima gioventù, avevamo campi e opportunità di ottenere risultati maggiori dei suoi. Disse che lui invece aveva abbracciato il sannyas agli sgoccioli della vita e aveva aggiunto: un poco, tuttavia, è meglio di niente. Tutti risero al pensiero che avrebbero potuto fare meglio di Prabhupada. Uno per volta si avvicinarono al Vyasasan ed egli ci consegnò i nostri tridanda dicendo: ora predicate, predicate e predicate. Subito dopo Prabhupada ci fece chiamare nella sua stanza. Gli chiedemmo se vi era qualche speciale istruzione per noi. Egli parlò di due importanti istruzioni nella vita del sannyasi. La prima era che, incontrando un uomo ricco e vedendo la sua opulenza e ricchezza, non si doveva pensare: ho lasciato tutto ciò che avevo, ma desidero poter godere di queste cose. La seconda restrizione era che, in presenza di una bella donna, non si doveva pensare: avevo una bella moglie e ora questa bella donna è qui, perché non approfittarne? In altre parole, non si doveva rimpiangere di aver accettato il sannyasi. Jagadish racconta. Srila Prabhupada aveva fatto andare tutti i GBC a Los Angeles, dove alcuni di loro dovevano ricevere il sannyasa, e discutemmo della ridistribuzione delle zone di predica. Avevamo un incontro speciale con Prabhupada. Tutti i GBC erano seduti nella stanza e Prabhupada ci osservava. Disse: siete tutti convinti? Noi ci rimettevamo a stare seduti lì. Nessuno parlò per circa 2 minuti. Fu uno dei momenti più pesanti della mia vita. Prabhupada ci sfidava: siete convinti? Siete sinceri? Mentre Prabhupada parlava, i suoi discepoli GBC ascoltavano attentamente. Per quanto mi riguarda, egli disse: io sono convinto, per questa ragione sto spingendo. Questo è un fatto, non è un'invenzione. Personalmente sono convinto. Tutte le volte che qualcuno dice: lo credi? Io dico: no, non lo credo, è una realtà. Perciò dovete diffondere la vostra convinzione con i vostri scritti, con la discussione, la predica e fronteggiando gli elementi di opposizione. Ma voi siete convinti? Se non lo siete, allora per me non va bene. La prima cosa è l'entusiasmo. Non siate morti, dovete lavorare più di me. Chiunque abbia vita può predicare. Così il presidente che risiede nel tempio può amministrare insieme col tesoriere. I GBC possono sorvegliare in modo che tutto proceda bene. Tuttavia, la prima buona amministrazione consiste nel fatto che ogni membro canti 16 giri e segua le regole. Questa è la nostra forza spirituale. Ora tocca a voi. Questo è il mio piano. affidare questo compito agli americani. Però dovete essere spiritualmente forti. Se volete essere amministratori in maniera superficiale, allora non va bene. Quello che è richiesto non è soltanto viaggiare. Viaggiando dovete fare qualcosa di sostanziale per migliorare la società. Lenin non aveva che pochi uomini, eppure diresse l'intero paese. La diffusione della coscienza di Krishna sta nelle vostre mani. Non vegetate. Andate e predicate. Il vostro dovere è di informarli. Miei cari fratelli americani, godete di tante ricchezze e piaceri. Usateli per Krishna, altrimenti vi degraderete. Srila Prabhupada ebbe incontri con molti capi dell'ISKCON negli Stati Uniti e vide l'ampio apparato di attività nei suoi quartier generali del mondo occidentale. Ascoltò una nuova registrazione di bhajan di Krishna, eseguiti con chitarre e altri strumenti occidentali, e prodotto nello studio Golden Avatar. Egli la provò con queste parole: «Questo è meglio di George Harrison». Visitò lo studio d'arte dove i devoti stavano dipingendo le illustrazioni dei suoi libri e dette alcuni suggerimenti. Ananga Manjari racconta. Prabhupada girava qua e là per il tempio per visitare i differenti uffici. In uno di questi uffici Karandara stava mostrando a Prabhupada un nuovo computer. Prabhupada, egli disse, tutto quello che dobbiamo fare è battere le parole Rupa Goswami e automaticamente tutto ciò che hai detto e scritto su Rupa Goswami sarà scritto. Prabhupada osservava il computer senza mostrare molto interesse, ma quando Karandara pronunciò il nome di Rupa Goswami, Prabhupada sollevò le sopracciglia e disse: «Oh, sì, ogni cosa può essere usata al servizio di Krishna». Usciti da quell'ufficio, entrammo nell'ufficio del telex. Prabhupada si sedette su una sedia davanti all'apparecchio e tutti si misero intorno a lui mentre Karandara ne spiegava il funzionamento. Questa macchina è in grado di far giungere un messaggio immediato a New York e di spedire immediatamente un messaggio di ritorno. Karandara allora batté sul telex: «Hare Krishna, tutte le glorie a Srila Prabhupada, rispondi per favore». Poiché la risposta non giungeva, Karandara batté ancora il testo, ma questo rimase ancora senza risposta. Allora inviò di nuovo un altro messaggio che diceva: «Tutte le glorie a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada è qui seduto vicino al telex. Rispondete, per favore». Immediatamente la macchina cominciò a battere la risposta: «Caro Srila Prabhupada, per favore accetta i nostri umili omaggi ai tuoi piedi di loto. Siamo molto ansiosi di vedere Sua Divina Grazia fra 3 giorni a New York». Srila Prabhupada esclamò: «Jai Haribol!». Il messaggio da New York era firmato da molti devoti e Prabhupada si limitò a sorridere dicendo: «Questo è molto bello». A quel tempo la distribuzione dei libri di Srila Prabhupada stava assumendo nuove dimensioni in America e Prabhupada ascoltò gli ultimi rapporti. Fin dall'inizio della sua predica in Occidente, egli aveva messo in rilievo che la stampa e la distribuzione dei suoi libri erano il metodo più importante per predicare la coscienza di Krishna. Diceva che il suo maestro spirituale gli aveva detto di stampare e di distribuire libri ed egli stava seguendo ciecamente la sua istruzione. Bhaktisiddhanta Sarasvati si mostrava sempre compiaciuto se un discepolo distribuiva anche solo poche copie del suo giornale. Negli anni iniziali della ISKCON, Srila Prabhupada era sempre soddisfatto quando i suoi discepoli distribuivano qualche centinaio di copie del Back to Godhead al mese. Gradualmente la sua volontà di accrescere la distribuzione di letteratura trascendentale si era manifestata attraverso alcuni devoti. A Los Angeles, nel 1968, Tamala Krishna aveva tenuto giornalmente grandi kirtan nel centro della città. Oltre al canto e alla danza, il gruppo aveva distribuito tra la folla un centinaio di Back to Godhead. Nel sentire questi resoconti, Prabhupada si sentiva incoraggiato e aveva chiesto ai devoti di intensificare gli sforzi. Non solo Srila Prabhupada vide la distribuzione come il miglior metodo di predica, ma anche come strumento di profitto. In India i brahmachari, secondo il metodo tradizionale usato in Gurukula, elemosinavano di porta in porta, ma in Occidente tale pratica non sarebbe stata compresa. Ogni gentiluomo invece avrebbe dato 25 cent per un Back to Godhead, aveva detto Prabhupada. Anche mentre rivolgeva la sua attenzione all'India e ai suoi progetti là, Prabhupada incoraggiava i suoi discepoli, soprattutto in Occidente, affinché distribuissero i suoi libri. Per favore, incrementate il vostro programma di distribuzione al pubblico, come anche quello di cercare di piazzare i nostri libri e i nostri giornali nelle librerie. La distribuzione dei libri mi sta molto a cuore. Nel 1971 aveva scritto ai devoti di New York. Sono felice di sentire che la vostra distribuzione di libri e giornali va aumentando. Procedete così, aumentando sempre, con l'ascolto di informazioni sostanziali su Krishna e in qualche modo la vita di chi legge cambierà. Questa letteratura è il solido fondamento su cui la nostra predica si stabilisce. Voglio quindi che essa sia alla portata di tutti. Quanto più è possibile, per favore, cercate di far questo. Ai devoti australiani aveva scritto: la notizia migliore è che state notevolmente incrementando la distribuzione dei miei libri e riviste. Questa di diffondere informazioni essenziali su Krishna è la migliore attività. La nostra predica si basa su questi libri. Nessun altro movimento può giovarsi di un retroterra culturale autorevole come questo. E ai devoti in Africa Prabhupada scriveva: la distribuzione di libri e di giornali è la più grande attività. Senza libri la nostra predica non ha solide basi. Soprattutto gli africani hanno bisogno dei nostri libri. Srila Prabhupada affermò che, se ci fosse stata abbondanza di libri, ogni altra cosa avrebbe avuto successo nella ISKCON. Praticamente la nostra società si basa sui libri. Un libro solo non incide molto, tuttavia avere uno zio cieco è sempre preferibile che non averne affatto. Così il fatto che sia uscito un libro è una gran bella cosa, come lo è il fatto che siano usciti almeno alcuni BTG in lingue diverse. Ora però cercate di produrre almeno 4-5 nuovi libri ogni anno in lingue diverse, oltre l'uscita regolare mensile dei BTG. Impegnatevi al massimo nella grande responsabilità di produrre numerosi libri in lingue straniere. Tornando al 1968, quando arrivarono al Tempio di New York 10.000 copie del libro Insegnamenti di Sri Chaitanya, Brahmananda Swami si era stupito che i devoti distribuissero tanti libri che trattavano di una filosofia elevata come quella di Sri Chaitanya. Ma nel 1970, con la pubblicazione di un altro libro, Krishna, Dio, la Suprema Personalità, alcuni devoti a San Francisco avevano cominciato ad andare di porta in porta, da persona a persona, per vendere libri. E non vendevano solo uno o due libri, ma 20, 30, anche 40 al giorno. L'entusiasmo si era contagiato e anche in altri templi i devoti avevano cominciato a distribuire un numero sempre crescente di libri di Srila Prabhupada. Successivamente i giovani avevano cominciato a viaggiare con furgoni, restando fuori per tutto il giorno, giorno dopo giorno, per scoprire la grande estasi di distribuire i libri di Prabhupada. A questo punto era iniziata una competizione. Le vanterie di Keshava, che sosteneva che i devoti di San Francisco erano i migliori, avevano provocato la sfida da parte dei devoti a Los Angeles, a New York, a Denver e a Dallas. Era cominciata la febbre del Sankirtan. Al centro stava Prabhupada ad assicurare che la distribuzione di libri indiscutibilmente aveva la massima priorità tra tutte le attività missionarie. Prabhupada aveva anche puntualizzato che i devoti dovevano leggere regolarmente i libri. I libri non erano solo per il pubblico. Anche i devoti dovevano leggerli e conoscerli. Diversamente, come avrebbero potuto predicare? A Los Angeles, nella sala del tempio, Prabhupada aveva insegnato ai devoti la pronuncia del sanscrito ed essi partecipavano giornalmente rispondendo al canto dei versi sanscriti dello Srimad Bhagavatam. Altri devoti, a turno, cantavano individualmente il verso e tutti gli altri devoti lo ripetevano collettivamente. Hridayananda Goswami racconta: quando Prabhupada venne a Los Angeles nel 1972, iniziò a dare lezioni di Bhagavatam e tutti cantavano il verso sanscrito. In seguito a ciò i devoti diventarono più gravi e un po' più civili. A quel tempo in America vi era una certa sfrenatezza. Nei gruppi di Sankirtan si agiva spesso in modo avventato. Si restava fuori per l'intera notte, si dormiva in qualsiasi luogo, si mangiava qualsiasi cosa. In precedenza i templi erano stati abbastanza tranquilli e in realtà anche un po' monotoni, perché i devoti non vendevano molti libri. Ma poi, quando il Sankirtan fu incrementato, si determinò quasi una coscienza di rodeo. Questo Sankirtan selvaggio, come un cavallo non del tutto domato, ma Prabhupada arrivò e introdusse il canto dei mantra sanscriti parola per parola e i devoti si adattarono a un programma più severo e formale. Ai primi di giugno Prabhupada lasciò Los Angeles per andare a Città del Messico con l'intenzione di tornare dopo qualche settimana. A Città del Messico, Prabhupada organizzò un'intensa campagna di conferenze all'Università Nazionale del Messico, alla Loggia Massonica e alla Società Teosofica. Partecipò anche a uno spettacolo televisivo che aveva un grande indice di ascolto, circa 30 milioni di ascoltatori. Celebrò anche iniziazioni nel Tempio in 2 giorni consecutivi. Diceva che il Messico era simile all'India, con gente pia e clima tropicale. Anche quando passeggiava il mattino presto al parco Chapultepec, molte persone lo seguivano fino al tempio. Lo riconoscevano come una persona santa e volevano le sue benedizioni. Chit Sukananda racconta: una domenica erano presenti più di 500 persone nel tempio. Dopo la lezione, Srila Prabhupada tornò nella sua stanza da solo, mentre si stava svolgendo un grande kirtan, cui partecipavano dalle 500 alle 600 persone che cantavano Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Essi erano pieni di estasi e sembrava che le pareti del tempio dovessero crollare. Io ero nella stanza di Prabhupada quando lui disse: che cos'è? Kirtan? Stanno facendo tanto rumore. Io risposi: stanno cantando il tuo nome. E andai giù a vedere che cosa stesse accadendo. Tutti stavano aspettando di entrare nella stanza di Prabhupada per poterlo vedere. Stavano gridando il suo nome, Prabhupada, Prabhupada. Così tornai su da Prabhupada e gli dissi che volevano vederlo. Srila Prabhupada rispose, va bene, lasciali venire. Così immediatamente Prabhupada organizzò che la gente potesse entrare. Nella sua stanza vi erano due porte, fu quindi possibile farli entrare dalla porta situata sulla parte sinistra e poi farli uscire dalla porta destra. Uno per uno in fila sfilarono come in una grande parata, offrendo e rivolgendo espressioni diverse a Srila Prabhupada. La maggior parte delle persone parlava spagnolo. Vostra grazia, vostra santità, per favore, beneditemi. Dammi le tue benedizioni. Appena entravano gli facevano gli omaggi. Tutti erano molto sottomessi e molti avevano le lacrime agli occhi nel vedere il grande santo, Srila Prabhupada. Prabhupada mi chiese, che cosa stanno dicendo? E io risposi, dammi le tue benedizioni, una benedizione. Prabhupada aveva la mano nel sacchetto del japa e puntava il dito che usciva dal sacchetto verso di loro, dicendo, Hare Krishna, e tutti erano molto felici. Prabhupada viaggiò fino a Cuernavaca, dove dette una conferenza in una piazza della città di fronte a migliaia di persone. L'uditorio sedeva pazientemente e ascoltava le sue parole tradotte in spagnolo. Chit Sukananda racconta. Proprio allora era uscito il primo nostro libro, La coscienza di Krishna, il metodo più elevato di yoga. E Srila Prabhupada, durante la conferenza nella piazza di Cuernavaca, vide Hairaya Das arrivare con le prime copie stampate di questo libro. Srila Prabhupada lo guardò e fu molto felice di vedere il suo primo libro stampato in questa lingua. Interruppe la lezione e disse, ora potete acquistare uno di questi libri e leggerlo. Così la gente si avvicinò a Prabhupada per avere quei libri. Ne avevano portati circa 50 copie e tutte furono vendute direttamente da Prabhupada. Le persone si presero la libertà di chiedere un autografo a Prabhupada ed egli firmò quasi tutte le 50 copie. Dopo la conferenza in piazza, Prabhupada era atteso in un albergo per un'altra conferenza. La conferenza finita, si pensava che Prabhupada visitasse la casa di un devoto di Cuernavaca per prendere il prasadam e riposare. Ma Srila Prabhupada decise di far ritorno al tempio di Città del Messico. Egli arrivò là alle ore 20 e per l'intera giornata, dalle 8 del mattino alle 20, non aveva preso nemmeno un po' di cibo, soltanto un po' d'acqua. Gli offrimmo frutta e altre cose, ma Prabhupada non prese niente. Quando entrò nella sua stanza, i suoi occhi splendevano e sorrideva, poi disse, «Questo è il modo per essere felici». Lavorava tutto il giorno per Krishna. Tutto ciò che volle fu soltanto un bicchiere di latte con puri e un po' di zucchero. Passò i puri nello zucchero e beve il latte con grande gioia. Questa è la nostra vita, servire Krishna, disse. Lavorare tutto il giorno per Krishna e prendere un po' di prasadam la sera. Tornando a Los Angeles, Prabhupada fu di nuovo il centro delle attività coscienti di Krishna, che stavano germogliando là. Tuttavia i suoi pensieri andavano a Bombay ed egli telegrafò a Giriraj dandogli l'istruzione di provvedere al più presto al trasferimento della proprietà. Appena ricevette il telegramma, Giriraj andò da Mr. N, ma tutto ciò che ottenne fu di venire a conoscenza di un'ulteriore informazione. Dopo che Prabhupada aveva firmato l'accordo di vendita, era stato approvato in India un decreto di legge secondo il quale Mr. N era obbligato a pagare una tassa di 5 lakh per l'esecuzione del contratto di vendita. poiché Mr. N al momento non aveva i 5 lakh, disse a Giriraj, che la ISKCON avrebbe dovuto pagare la somma che poi egli avrebbe trasferito a favore del credito ipotecario. Ma anche l'ISKCON di Bombay era sprovvista di tale somma e Mr. N suggerì a Giriraj di cercare di ottenere un prestito bancario o di procurarsi i fondi dai templi ISKCON degli Stati Uniti. Egli prometteva che nel frattempo non avrebbe venduto la terra a nessun altro. Giriraj cercò di ottenere un prestito dalla banca, ma non aveva garanzie per il credito. Si rivolse ad alcuni membri a vita per vedere se potevano farsi garanti per il credito, ma benché essi si mostrassero comprensivi, non furono in grado di aiutarli a ottenere il denaro. Giriraj cominciò anche a dubitare della parola di Mr. N. Benché inesperto in materia di legge, Giriraj stava diventando sospettoso circa la personalità e il comportamento di Mr. N. Parlando coi membri a vita, Giriraj era venuto a sapere che in realtà Mr. N era noto per le sue tattiche affaristiche illegali. Quando precedentemente Mr. N aveva firmato un contratto con Sea Company per la medesima terra che ora stava vendendo a Prabhupada, il contratto di vendita alla fine era stato annullato perché la company non aveva ricevuto dal municipio il permesso di suddividere la terra in lotti. Ed una delle condizioni di vendita della terra da parte di Mr. N era stata che la Sea Company ricevesse dal governo il permesso di usare la terra. Secondo alcuni uomini d'affari con cui Giriraj aveva parlato, Mr. N, con le sue relazioni politiche, aveva influenzato il governo contro la Sea Company. Mr. N era sembrato essere di grande utilità per aver ceduto ai devoti la terra a un prezzo basso e anche per aver fornito gli operai per sgomberare il terreno. Inoltre, Mr. N assisteva spesso alle lezioni di Prabhupada. Tuttavia, nel comportamento di Mr. N si notavano molte contraddizioni. Venendo a conoscenza di questi problemi, dalle notizie che gli arrivavano per corrispondenza, Prabhupada considerava tali problemi superabili. Se il governo aveva imposto una tassa, i devoti dovevano comportarsi di conseguenza e cercare in qualche modo di ottenere un prestito. Certamente Mr. N era furbo, ma la posizione di Prabhupada era forte. Giriraj avrebbe dovuto persistere senza lasciarsi confondere da Mr. N. Il consiglio di Prabhupada era di avvicinare Mr. Sumati Morarji e altri sostenitori al fine di ottenere un aiuto finanziario. È un tempio unico al mondo e se voi mettete in evidenza le vostre meravigliose abilità di ragazzi americani ed europei che possono amministrare ogni cosa nel migliore dei modi, lei non esiterà a darvi fiducia in ogni modo. Per questa ragione deve esistere sempre un'ottima cooperazione tra di voi per questo gigantesco compito che dovete affrontare. Penso sempre alla nostra località di Juhu e voglio che diventi un modello da emulare e da rispettare come esempio perfetto di comunità cosciente di Krishna. Portland, Oregon, 8 giugno 1972. Da Los Angeles, Prabhupada andò direttamente a Portland, dove 50 dei suoi discepoli di San Francisco, di Seattle e di Vancouver, oltre a quelli di Portland, si erano riuniti per incontrarlo. Da Portland viaggiò in macchina fino a Eugene, dove dette una lezione in un'ampia sala davanti a un uditorio per la maggior parte composto di hippies. Ogni tempio degli Stati Uniti reclamava Prabhupada e sebbene non potesse visitarli tutti, Prabhupada rimase disponibile per brevi visite e lezioni pubbliche in luoghi lontani. Talvolta egli confidava al suo segretario di viaggio che i suoi discepoli avrebbero dovuto fare questo genere di predica. In seguito si presentò un'altra opportunità di insegnamento, promossa da un gruppo di devoti entusiasti, e Prabhupada rimase sorpreso nel vedere che tutti erano d'accordo nell'andare. Dopo essere tornato a Los Angeles per 4 giorni, Prabhupada prese il volo per New York, dove rimase 1 settimana e infine andò a Londra per 2 settimane. A Londra, George Harrison e Ravi Shankar gli fecero numerose visite al tempio di Bury Place. Quando George Harrison gli chiese se doveva rasarsi la testa e vivere come gli altri devoti, Prabhupada rispose che doveva continuare a cantare. Se dici alla gente di cantare Hare Krishna, gli ricordò Prabhupada, la gente lo farà. E anche per oggi scade qui il nostro tempo per la lettura dedicata alla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quinta, il capitolo intitolato Intorno al mondo, ma assorto su Bombay.
Pagakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama.